da vostre domande e richieste di spiegazione, invitandovi a chiedere delle cose che abbiano qualche attualità e che non siano legate alla vostra infanzia. Qualcuno ha da chiedermi qualcosa? Dica.
Vorrei sapere il punto di vista su quello che è successo in Francia, in France, e su quello che hanno fatto i lavoratori. Dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista non solo giuridico ma anche civile, e che era da 40 anni che non si vedeva.
Beh, che fossero 40 anni che non si vedeva una cosa del genere, non lo so, forse no. Che cosa è successo in Francia? In Francia è successo che di fronte a un pericolo di ristrutturazione industriale che comportava il taglio di 2000 posti di lavoro, i lavoratori sono insorti, hanno scalato le reti, hanno inseguito l'amministratore delegato, lo hanno portato via la camicia e hanno lasciato in mutande. È esattamente quello che l'amministratore delegato farà di loro, li lascerà in mutande. Ci sono dei profili di diritto costituzionale, perché non sono qui a fare il padre confessore, sono qui a insegnare il diritto costituzionale. Beh, certo, la libertà di sciopero è un diritto costituzionale fondamentale, tra l'altro è uno dei problemi di cui si discute anche oggi in Italia, perché oggi in Italia siamo in una fase in cui lo sciopero incomincia a essere un oggetto di severa critica e di proposte di delimitazione. Non è un problema semplicissimo. Non è un problema semplicissimo, perché se la categoria degli elettricisti delle Ferrovie dello Stato decide di scioperare e blocca tutta la rete ferroviaria, uno deve ragionare sul rapporto tra la difesa dei diritti dei lavoratori e la difesa dei diritti dei cittadini di non essere bloccati nella loro vita. Questo non riguarda la Francia. La cosa della Francia è interessante perché per la prima volta in Francia da tanti anni c'è una contestazione che esce dal mondo del lavoro, e che è una contestazione così forte, è il frutto di una politica sempre più legata al rigore finanziario e quindi a far prevalere interessi finanziari rispetto a quelli della produzione. È un problema non solo europeo, ma è un problema europeo, è un grosso problema europeo. Poi una delle notizie che devo commentarvi sfiora la questione, non è neanche una, dal mio punto di vista, ma io non sono per l'appunto oggettivo, anzi sono un soggetto, dal mio punto di vista è una buona notizia, perché se in Europa, oltre agli interessi dell'industria e di quella automobilistica in particolare, e gli interessi delle banche e dei mercati finanziari, incominciasse ad essere tematizzato gli interessi del lavoro, della disoccupazione, dei livelli stipendiali, eccetera, forse cominceremo a intravedere una via democratica di sviluppo dell'Europa, che attualmente è molto lontana, ma non andrei oltre su questo tema. Avete altre domande? Prego.
Allora, io alcune settimane fa, facendo un po' di le varie trasmissioni di attualità politica.
Bella vita, eh? Vabbè, scusi.
Sono rimasto praticamente due conferenze stampa tenute, una dal nostro presidente della Repubblica, il buon Mattarella, l'altra dal nostro presidente della Camera dei Deputati, il signor Boldrini, i quali hanno detto, per parole esatte, l'Italia deve cedere maggiori poteri alla Commissione Europea in vista della creazione di fantomatici Stati Uniti d'Europa. Io non mi metto a sindacare, l'idea dei singoli, ma è eticamente corretto che la prima e la terza carica dello Stato, che dovrebbero idealmente tutelare le nostre istituzioni e comunque avere un certo rapporto della carica che rappresentano la tutela dello Stato nazionale, in queste affermazioni, a me...
Cosa ci trova di così immorale?
Personalmente ho sempre ritenuto comunque il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato della Camera incarnano praticamente le istituzioni nazionali e devono pensare soprattutto, devono pensare soprattutto all'interesse della nazione per quello che riguarda l'Italia. Il fatto che questa, senza secondo me un minimo di orgoglio per la carica che ricopre, decidano, anzi si lanciano un'affermazione dicendo che l'Italia deve cedere ulteriori poteri a un organo sovranazionale che secondo me non può rappresentare i cittadini, non rappresenta gli interessi della nazione, è corretto da un punto di vista così. Sì, a me personalmente non sembra tanto, posso magari mi sbaglio.
È quello il punto, che a lei non sembra tanto. Ma questa è una sua opinione. E lei è sicuro che questa opinione sia un'opinione che incarni l'interesse nazionale, come lo chiamerei? Tanto sicuro? Non è in buona compagnia. Storicamente, ma non solo storicamente, si legga questo articolo, che poi sarebbe stato uno degli articoli che avrei commentato per altre vicende, che la cosiddetta apertura internazionalistica dell'Italia, non so come faccio a parlare, vabbè, è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo non è il manifesto delle banche, ma che ne pensi il signor Salvini, questa è la Costituzione italiana. Allora, la Costituzione italiana si dice dal 48 che c'ha una mission, quanto è bello, no? Di tipo di apertura internazionalistica. Stamattina commentavamo l'articolo precedente, che è l'articolo 11, l'articolo 10 lo commenteremo dopo per l'altro verso. È una parte della filosofia politica su cui questo paese è stato costituito dalla Costituente e si è sviluppato negli anni successivi, è una parte che porta a ritenere che l'integrazione europea sia uno dei programmi non costituzionali, perché la Costituzione allora non ne parlava, ma sia uno dei programmi positivi da favorire, da cui l'integrazione europea significa trasferire più poteri all'Unione Europea. Ne siamo tutti convinti di questo? Ma insomma, possiamo discuterne per delle ore, non è un argomento facilissimo. Diciamo che c'è un'opinione opposta. Parlando di opinione, penso a persone che abbiano un cervello e una cultura per esprimere un'opinione, quindi non a Salvini in particolare, ma penso a un pezzo di Europa che ritiene invece che tipicamente il pensiero, diciamo, che prevalente attualmente nel Regno Unito e in Danimarca o in Polonia, non parlo dell'Ungheria che non sembra attualmente un paese da prendere riferimento, ma comunque l'idea è che l'integrazione europea va bloccata, va fermata e si debba tornare un po' indietro a ripristinare una certa sovranità degli Stati. Sono due modelli che in Europa si sono sempre fronteggiati, con fasi varie. L'Europa è sempre stata una struttura apparentemente in crisi, oggi sta attraversando l'Europa per l'Unione Europea una fase di notevole crisi. Queste fasi di notevole crisi hanno sempre poi portato improvvisi evoluzioni non progettate, e una delle cose più interessanti dal punto di vista scientifico, dal punto di vista umano anche, è vivere dentro un laboratorio che è in perenne trasformazione senza un progetto preciso. L'Europa non ha mai avuto un progetto molto preciso, ne parleremo parlando dell'Europa. Per questo che il Presidente della Repubblica non debba auspicare maggiore integrazione europea non mi sembra un'affermazione che abbia basi. L'hanno sempre fatto, il Presidente della Repubblica è sempre stato Presidente di una Repubblica che non per occupazione militare ma per scelta dei suoi organi politici di condivisa da tutto l'arco politico, ha spinto verso l'integrazione europea. Lo ha sempre fatto. Tutte le forze politiche si sono dichiarate europeiste finché non è diventato di moda dichiararsi contro l'Europa, ma è una cosa molto recente. Craxi, che Dio lo abbia in gloria, aveva addirittura fatto una legge costituzionale per sottoporre al popolo italiano un quesito referendario, introducendo uno strumento che in Costituzione non c'è, che è il referendum consultivo, che dovrebbe essere uno dei prodotti invece della riforma costituzionale attualmente in discussione. Questo referendum aveva un oggetto impossibile. Diceva ai cittadini: volete voi che l'Europa vada verso un processo di costituzione europea? E i cittadini hanno detto boh, ma perché no? E al 90% hanno votato sì. Se avessero votato no, non sarebbe successo niente lo stesso. Era soldi persi e tempo perso, ma per dirvi come l'Italia nei paesi europei sia sempre stata quella che ha trainato verso un processo di integrazione. D'altra parte noi siamo pieni di problemi, storicamente siamo un paese pieno di problemi, una volta per fortuna c'era qualcuno che ci invadeva, che fosse da Spagna, che fosse da Francia, purché se magna, qualcuno provvedeva a venire in Italia, ci occupava e diceva che bello, finalmente qualcuno ci risolve qualche problema. Oggi non ci vale più nessuno, Putin ci sta pensando però, e di conseguenza scaricare i pesi sull'Europa è comodo. Sull'Europa bisogna parlare, bisogna discutere, ma soprattutto bisogna capire le cose, perché gli slogan sono un po' insufficienti. Che il Presidente della Repubblica e che la Boldrini dicano che bello, vorremmo maggiore integrazione europea, non scandalizza nessuno, perché una delle anime del federalismo europeo, e anche di questo parleremo, era italiano, una delle immagini della resistenza, e uno del motori verso la Costituzione europea era Giuliano Amato, che era il vicepresidente della Convenzione europea per la Costituzione, fortunatamente fallita perché è un documento abbastanza stupido, ma che è quello che è diventato il Trattato di Lisbona. Cioè le cose non sono semplici. Sta di fatto che se noi dovessimo fare un bilancio della nostra appartenenza all'Europa, questo bilancio sarebbe enormemente positivo. Se poi ci avessero occupato i tedeschi sarebbe forse ancora più positivo, quantomeno berremo della birra migliore, e non parliamo dei Würstel. Ma a parte questo, a parte gli scherzi, le cose non sono così banali, non sono affatto così banali. Voi vivete la conseguenza della sovranità della Repubblica Italiana, che si chiama debito pubblico. Quella bella cosa che la mia generazione ha trasferito a voi dicendo: carini, pagherete tutta la vostra vita. No? Noi tanto ci siamo portati dietro i nostri privilegi di cittadini del Stato sovrano dell'Italia, che ha fatto debito pubblico, ha svalutato, ha fatto inflazione, ogni volta che c'era un conflitto sociale diceva: ma perché litigate? La Fiat litiga con gli operai, che facevano queste brutte cose che fanno a Parigi. No, interviene il ministro del lavoro con il suo bel sacco di denaro, versa denaro sui tavoli e tutti tornano a casa felici. Bellissimo, la pace sociale. Quante migliaia di miliardi di lire costate? Li pagate voi. La nostra pace sociale ve la pagherete voi, e voi dovreste essere incavolati neri per questo. L'Europa ce l'impedisce. Ma è questa la richiesta che viene, no? Pensioni, troppe tasse, violo mondo delle tasche degli italiani, sono tutte richieste che ci sono imposte dall'Europa, come se l'Europa fosse un'entità astratta, e su questo bisognerebbe ragionare, ma sono anche quel tanto di severità di governo che per 30 anni non abbiamo avuto in questo paese e di cui voi pagate le conseguenze. Auguri. Cominciate a lavorare, anzi, Altre domande? Lei ha diritto di replica come tutti, Dica.
Io ho una domanda sui due fucilieri di Marina che sono sotto processo ancora.
Non sono sotto processo, sono in attesa di processo. Ah, non è lo stesso?
Volevo chiedere. Marina sta, diciamo, attuando una politica giusta o ingiusta per quanto riguarda appunto questi due fucilieri, e se secondo lei quanto è giusto che questi due fucilieri appunto continuino a stare in India attendendo questo processo per tutto questo tempo, anche infatti pensando che l'opinione pubblica ormai non ne parla più, almeno io non mi metto nei giornali, mentre un annetto fa devo spesso parlare.
Ma sì, una volta al mese c'è, sono i fucilieri, tornano di moda. Non faccio battutacce. La questione è complicata. È una questione di diritto internazionale, è una questione di qualificazione della presenza dei fucilieri sulle navi, che non si capisce esattamente se fosse una loro funzione all'interno della loro missione come militari, perché in quel caso in base al diritto internazionale dovrebbero essere giudicati dallo Stato di appartenenza, perché sono le regole, è un po' la stessa dei criminali nazisti, non si sono macchiati di crimini contro l'umanità, per cui è una questione essenzialmente di giurisdizione. Essendo una questione essenzialmente di giurisdizione, attualmente è finita in un arbitrato internazionale, per cui nei prossimi mesi avrà una soluzione, cioè nel senso che c'è un organo arbitrale di diritto internazionale che dirà se la giurisdizione è indiana o è italiana. A quel punto inizierà un processo, o indiano o italiano, e finalmente avremo un accertamento dei fatti, perché attualmente i fatti sono ignoti.
Secondo lei, quanto sta cercando l'India di speculare sopra questo?
Ma cosa vuole che se ne freghi l'India, dai, ma per l'amor di Dio, sono due fucilieri. No, il problema è un problema di relazioni interne indiane, quello è un problema. L'altro problema è che si è un po' incattivita la cosa per la polemica ufficiale tra i due paesi, per cui su questo si è innescata anche una certa difficoltà di rapporti diplomatici. Comunque uno se ne sta in Italia, l'altro se ne sta benedettamente in ambasciata, secondo me in questi due anni avrà già aperto anche una pizzeria e si sarà fatto almeno una famiglia indiana, se non due, insomma. Capisco, per lui non sarà un episodio piacevole, però è una vicenda proprio disgraziata dall'inizio alla fine, di cui speriamo di avere la soluzione.
Io vorrei sapere se per lei possa essere percorribile, da un punto di vista economico, la strada che porta verso l'uscita dall'euro e che da parte ovviamente nostra, da parte dell'Italia.
O potrebbe essere anche da parte dell'euro, guardi che l'ipotesi non è così peregrina.
E quindi appunto ritorna alla sovranità monetaria.
Senta, io non sono munito di sfere, non sono un economista e me ne vanto, cioè per la soppressione delle facoltà di economia in un giorno di piena, in modo che siano tutti dentro, perché considero l'economia la distruzione della mente umana, l'unica scienza incerta su base matematiche, ma a parte questi scherzi, l'uscita dell'euro mi pare, cioè, non sono un economista, non do una risposta della cattedra, la mia opinione personale è che è una boiata completa, proprio, è la pura follia, però se uno mi dimostra il contrario, non ne so abbastanza, va bene? Vorrei anche conoscere chi ne sa abbastanza, però. Altre domande? Mi interessa tutto meno che il diritto costituzionale. Bene, questa è la buona notizia. Allora, un po' di notizie, prese così da qualcuno dei vostri colleghi che mi ha detto: ma qual è il giornale? In Italia ci sono solo pessimi giornali, di cui alcuni sono pessimi giornali con dignità di giornale, quelli più diffusi, Corriere, Repubblica, La Stampa. Poi vengono giornali di provincia con una qualche dignità, nel senso che essendo legati a gruppi editoriali, di solito una prima o seconda pagina è abbastanza decente, non so, il Mattino di Padova, la Nuova Venezia sono Gruppo Repubblica, il Resto del Carlino sono QN e così via. E poi ci sono i giornalacci, dove per giornalacci intendo i giornali dalla parrocchia, attraverso il giornale, il Fatto Quotidiano, Libero, c'è cose che non dovrebbero stare sul mercato se il mercato fosse normale e che sono veramente delle gazzette e di opinioni politiche di uno che si è svegliato la mattina con l'umore storto, che non portano notizie generalmente, portano solo l'inizio di uno scandalo. Scandalizzarsi è bello, ma la notizia sarebbe divertente. Questa è una notizia che oggi ha circolato, la prendo dal Corriere della Sera e vi leggo il titolo e il sottotitolo. Dalle prossime ore tornado in azione in Iraq, ma l'Italia non allargherà i raid alla Siria. Dopo le forniture di armi ai curdi e i voli di ricognizione, via libera ai bombardamenti contro l'ISIS. Quindi l'Italia, che ha già dei soldati nell'Iraq come addestratori, peacemaker e così via, peacemaker è veramente una cosa che si mette sul cuore, ma lo stesso, quello è peacemaker, peacemaking, il mantenimento della pace, adesso ci comunicano sul giornale che nelle prossime ore qualche bombetta la si tira pure. Oggi sentivo un generale alla radio dicendo: ma cambia la vostra missione? Fa: no, tanto noi vogliamo lo stesso, solo che invece di fare una foto buttiamo una bomba. È interessante. Però l'articolo 11 della Costituzione dice delle cose che vanno capite. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È una qualcosa di piuttosto forte questo ripudio della guerra, che ben si capisce da un paese che usciva devastato dalla guerra e di conseguenza. E poi però c'è anche nella parte seconda, cercando di beccare il titolo giusto, che è quello sbagliato una volta, dopo 40 anni ancora non so la numerazione degli articoli, mi boccerei. L'articolo 78 ci dice: le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Questo introduce un bel tema. Che cosa sia la guerra per la Costituzione italiana? Allora, da un lato abbiamo un articolo che ci dice, come principio fondamentale, tra i principi fondamentali iniziali della Costituzione, il ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Ma l'articolo 78 ci dice come si delibera la guerra. Interessante questo modo di procedere, no? Beh, anche comprensibile, per cui io ripudio la violenza, bravo, non cercherei mai di risolvere una lite a sberloni, bravissimo, ma se io vengo a casa tua, ti faccio la pipì sul divano e insidio il gatto e così via, tu resti a dire fare gambe dicendo: io sto qui, sopporto. Io vi confesso che non appartengo a questo partito, perché già pensare mi prudono le mani, no? Per cui, da un lato l'Italia ripudia la guerra, dall'altro si prepara alla guerra, perché può essere una guerra difensiva, così come c'è un obbligo scritto dall'altra parte della Costituzione a servire la patria in armi, per la difesa della patria, è un obbligo, un dovere costituzionale, per cui abbiamo un rifiuto della guerra, un dovere nostro di difendere la patria e una procedura per dichiarare la guerra. Come dire, esiste la possibilità che il paese debba procedere a un'azione armata e in questo caso c'è un procedimento un po' buffo per cui le Camere si riuniscono, dichiarano la guerra, poi parte un ambasciatore a cavallo e va nello Stato sfidato dicendo: dichiariamo la guerra, però, ma dai, nel frattempo se l'hanno già bombardato e distrutto. È un meccanismo un po' ottocentesco, però quello che interessa a questo articolo è che la guerra non si può fare se non c'è una delibera delle Camere, che non è una cosa da poco. Secondo, che questa delibera delle Camere possa anche comportare, soprattutto nell'ipotesi di una guerra difensiva, cioè del paese invaso, un trasferimento di potere al governo, perché il governo deve avere facilità di azione, magari le Camere non riescono a riunirsi perché sono saltate tutte quante le ferrovie. per cui c'è un meccanismo di salvaguardia della funzionalità del sistema che è gestito dall'articolo 78. Ma il fatto che i nostri tornado è quasi una speranza, i nostri andando per il momento, e i nostri tornado decidono di bombardare l'Iraq, le postazioni ISIS nell'Iraq, che cos'è esattamente? Cioè giuridicamente come si pone questo problema? Se leggiamo sui giornali non ci risponde nessuno. Il governo iracheno ci ha chiesto di intervenire e anche di bombardare, mentre il governo siriano, piaccia o non piaccia, ha rivolto questa richiesta soltanto alla Russia. Questo è un po' seccante. Perché non ce l'ha chiesto anche noi? Che si bombardava un po' anche la Siria, che è di passaggio, per poi andiamo, per la Siria, per non per dire. La distinzione è un valore legale che l'Italia non ha ritenuto di ignorare. E beh, capisco. Non è che uno dice stamattina mi alzo in volo e vado a bombardare qualcuno, no? Perché sarebbe un atto di guerra. Sarebbe bombardare la Siria. Primo, chi è che esattamente bombardi in Siria? Perché noi non siamo alleati con il governo siriano, anzi gli abbiamo chiesto le dimissioni e la cacciata, e Putin non c'ha problemi, per cui riconosce lo Stato com'è e quindi gli va benissimo il governo effettivo in Siria, e quindi è il suo alleato, tanto è vero che bombarda i nemici del suo alleato, che sono l'ISIS, ma anche i curdi e gli altri insorti, tanti insorti che hanno ragioni diverse sociali, che non sono tutti gli santi che si combattono per la libertà, magari in mezzo ci sono anche frange di estremisti, eccetera. A noi non ce l'ha chiesto, e noi se bombardassimo anche un angolino piccolo, piccolo, tutto sabbioso della Siria, faremmo un atto di aggressione. Tecnicamente sarebbe questo, per cui il fatto che un governo ti chieda per favore bombardami è quasi un favore che gli fai. È un atto di guerra? Beh, bombardare non è un atto di pace, no? Non credo. Allora, alle spalle di questo, che cosa c'è? Alle spalle di questo c'è il diritto internazionale. E il diritto internazionale in questi anni si è assuefatto a una serie di prassi che sono più o meno coperte da inviti dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni, che certe volte dice è il momento di intervenire in questo conflitto e chiede ai paesi di intervenire. Allora i paesi mandano l'esercito, e è un esercito che sta sotto l'egida, che vuol dire scudo, dell'ONU. Ma in questo caso non c'è un'egida dell'ONU, per cui non è una cosa tanto semplice, come è successo per esempio quando l'Italia al governo c'era D'Alema, partecipò ai raid della NATO, non dell'ONU, della NATO, perché un'alleanza militare cappeggiata dall'America e che prende dentro gli stati occidentali allora contro il blocco orientale, e andò a bombardare Belgrado, che non è un ricordo meraviglioso che abbiamo lasciato, no? Non è la prima volta che i nostri aerei bombardano. Ed anche per questo che nella politica degli acquisti militari c'è sempre questo acquisto di bombardieri, che uno dice come un paese che rifiuta la guerra e che pensa semmai alla guerra difensiva, non si compra un bombardiere, perché la difensiva è quello che si svolge nel tuo territorio e che ti mette a bombardare il tuo territorio. Capite com'è complicata. La cosa che però lascia un po' stupiti e come chiude questo articolo di Franco Venturini, che è un bravo giornalista peraltro, il quale asetticamente ci dice: il nuovo impegno italiano sarà certamente ben accolto dal segretario della difesa statunitense Ashton Carter, siamo contenti, che giunge oggi in visita a Sigonella. Meno certo appare il consenso di alcune forze politiche, ma non è detto che per attuare le nuove regole di ingaggio dei nostri tornado si renda necessaria un voto in Parlamento. Vedete il problema di diritto costituzionale? Completamente pretermesso dalle cronache, perché ormai anche i giornalisti, non solo il diritto internazionale, si sono abituati a non considerare questo aspetto. noi stiamo facendo atti di guerra in un paese straniero, tecnicamente si chiama guerra, sarà umanitaria, sarà tutto quello che volete, ma è un atto di guerra, è un atto di guerra che non passa per il Parlamento, non passa attraverso la legge, perché la legge in quel caso serve per conferire i poteri al governo, ma passa per una delibera parlamentare. D'Alema, bene o male, era passato per il Parlamento, ne avevamo discusso in Parlamento, cioè è stato un dibattito pubblico in Parlamento. Un atto di guerra può comportare conseguenze, ora lì bombardano tutti, per cui le conseguenze non ci saranno, ma se un giorno l'ISIS bombardasse l'Italia, noi non potremmo dire ah, ci stanno violando. Capite come sono delicati questi problemi? Questi problemi sono delicati, completamente trascurati in un paese che non sempre è molto attento, anche l'opposizione si occupano dell'euro o del neuro, e non si rendono conto che questi sono problemi istituzionali delicatissimi, nell'assoluta indifferenza passano invece.
Il Giappone ha modificato l'articolo 9?
Sì, il Giappone ha cambiato la Costituzione. In Giappone hanno una certa tradizione del militarismo, per cui la gente è rimasta particolarmente sorpresa. Ve ne leggo un'altra notizia che si collega all'argomento che interessava da quella parte. Allora, Stefano Stefanini su La Stampa. È stato firmato uno dei due trattati che modificheranno il mondo. Naturalmente si parla di tutto, soprattutto della crisi della Juve, ma un po' meno di questi trattati. Oggi si è firmato il trattato, il TTP, il Trans-Pacific Treaty, il trattato che regola, liberalizza il commercio tra le sponde dell'Atlantico, del Pacifico. Quindi Stati Uniti, Canada, Perù, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, Giappone, più staterelli. È un trattato di liberalizzazione dei commerci, è un pezzo della globalizzazione, uno step in avanti del processo di globalizzazione. Tra questi paesi non esisteranno più né barriere fisiche, né barriere doganali, né barriere giuridiche. Area di totale libero commercio. In discussione è l'altro trattato che ci interessa molto di più, che è il TTIP, che è il trattato di partenariato transatlantico tra Unione Europea, Stati Uniti, Canada. Non identico, ma analogo. È un trattato che è in fase di negoziazione e che la negoziazione viene fatta da un comitato di tecnici dell'Unione Europea ed si svolge in modo riservato. Il manuale di diritto pubblico, cioè il cugino di quello che voi avete, sempre Bimbi Puzzella, quest'anno ha una copertina che riproduce la fotografia di una manifestazione sul ponte Westminster contro il TTIP, cioè lo striscione contro il TTIP. L'ho scelta senza farla vedere a Giovanni Pituzzella, perché essendo lui garante della concorrenza magari non avrebbe gradito questa immagine dell'opposizione mondiale alla globalizzazione, cioè la concorrenza. Ma il problema non è essere pro o contro, perché essere pro o contro bisogna sapere quali sono i pro e i contro e bisognerebbe conoscere i contenuti. Il problema è che i contenuti non si conoscono, perché la negoziazione è riservata, e la negoziazione è riservata perché la negoziazione è una questione di molta complessa strategia commerciale. Settore per settore si stanno trattando le condizioni, per cui posso io oppormi all'importazione della carne americana perché c'è antibiotici? Posso io oppormi all'importazione degli OGM? Ormai l'OGM è diffuso dappertutto perché non è un problema. Posso io, dice l'America, accettare solo le Volkswagen che emettono profumo e non quelle che emettono gas? L'America ha fatto una guerra commerciale su questo, come l'Europa ha fatto una guerra commerciale sul bestiame e su tutti quanti i seminativi. Sono guerre commerciali, lo vedremo un po' più da vicino parlando dell'Unione Europea. Se io dico che nel mio paese entra, come faceva la Germania, solo il Wurst, cioè il prodotto di carne in cui non puoi mettere formaggio, blocco la commercializzazione del patè. Per un certo periodo il patè francese non poteva entrare in Germania, non perché ci fosse una dogana, ma perché c'è una regola alimentare. Ma queste regole alimentari, regole di sicurezza dei consumatori eccetera, sono poste a tutela di che cosa? Certe volte semplicemente sono un modo per proteggere le corporazioni, altre volte sono un modo per proteggere la salute. Per cui il rischio è che questi negoziati si svolgano a detrimento della sicurezza nostra e di conseguenza la gente più avvertita, cioè non il popolo italiano, su questa cosa ha aperto le antenne, fa manifestazioni, manifestazioni ci sono state in tutte le città del mondo sulla questione del TTIP, che è un fatto molto importante perché cambierà il mercato. Cambierà il mercato, e cambiando il mercato alcuni ci guadagneranno e altri ci perderanno come sempre. I più veloci guadagnano sempre, i più lenti ci perdono sempre. Un giorno ci troveremo con negozi che chiudono perché sono stati colpiti, come è stato per la globalizzazione del 2001, e saranno colpiti dal TTIP e nessuno ne sapeva niente. Giornalista ha il merito di avvisare che questo è successo, che c'è qualcosa in Italia, e poi dice una cosa che invece andrebbe discussa. Il vero pivot to Asia, cioè la spinta verso la preferenza per l'Asia negli Stati Uniti, sarà questo trattato che oggi è stato firmato, se l'Europa non sarà in grado di seguire l'esempio con il TTIP. Sta dicendo, noi stiamo andando indietro all'Asia, per cui l'America comincerà a essere più interessata all'Asia che all'Europa. Quest'ultimo mette alla prova la capacità dell'Unione Europea di scrollarsi di dosso una complessità istituzionale che spesso ne paralizza l'azione. È vero? Eh beh sì, la complessità istituzionale paralizza l'azione, ritarda, non c'è dubbio, tutti gli istituti di garanzia ritardano. Se io potessi prendere i criminali, metterli contro il muro, spararli in bocca la sera stessa, caldi di reato, avrei semplificato enormemente i problemi della giustizia. Solo che quella complessità per cui l'arresto è garantito da una serie di regole, ci vuole il giudice, la convalida e così via, è una complessità che va a garanzia degli abusi di questi strumenti. Per cui dire che la complessità istituzionale ritarda l'Unione Europea è vero e falso allo stesso tempo. I 12 paesi del Pacifico dovranno ora ratificare il nuovo trattato. In alcuni parlamenti, compreso il congresso USA, ci sarà battaglia, certo ci sarà battaglia durissima anche nel parlamento USA. Barack Obama è molto favorevole ai trattati, ma c'è una forte opposizione, questa forte opposizione ci sono in tutti i parlamenti dei paesi che devono fare la legge di ratifica. Queste cose devono passare per il Parlamento, in tutti gli Stati, in una forma o nell'altra, in tutti gli Stati. Nel Parlamento ci sono le opposizioni e quindi c'è dibattito. E quindi ci sarà ritardo, ci sarà qualcuno che vuole vedere dentro, ci sarà controllo. Questa è democrazia, dice giustamente il giornalista, ci mancherebbe. Ma quale contributo al TTIP può dare un Parlamento disomogeneo come il Parlamento europeo, eletto da poco più del 40% degli aventi diritto? Ding dong, ha detto una stupidaggine. Ding dong, fine dell'annuncio. Cosa vuol dire? Allora, il Parlamento è eletto col 40% degli elettori, è esattamente il Parlamento americano. Allora il Parlamento americano non è legittimo. La complessità del Parlamento e l'eterogeneità del Parlamento, che cosa significa? Devono essere tutti con lo stesso sorriso sulle labbra? Cioè, il Parlamento esiste, la funzione di un'assemblea parlamentare è quella di rappresentare la diversità, perché se fosse tutti uguali non ci sarebbe bisogno di fare il Parlamento, cosa che in Italia ogni tanto si dimentica, ma è così. Per cui la complessità del Parlamento, la eterogeneità del Parlamento sono dati strutturali che fanno sì che il Parlamento sia da noi apprezzato come l'unica sede di legittimazione di una decisione democratica. Uno potrà dire che è troppo poco, che ci dovrebbe essere coinvolgimento, bla bla bla, bella poesia, ma non abbiamo trovato di meglio. Ma dire che il Parlamento è composito, eterogeneo e rallenta le cose è dire una sciocchezza, perché vorrebbe dire che questo è un argomento che è meglio che trattino i tecnici. Dio me ne scampi e me ne liberi dai tecnici. Eppure stabilisce il Parlamento europeo vincoli preliminari che i negoziatori europei non possono ignorare. Eh sì, l'Unione Europea sa che la globalizzazione impone un cambio di marcia nell'economia e nell'innovazione, pena il declino. Per inveterate abitudini regolamentare ha risposto per lo più con sì accattivanti, e poi comincia a fare il discorso. E vedete come la notizia, che è una notizia importante, che dovrebbe essere data e discussa e documentata, visto che il trattato ormai, quello dell'altra parte, dell'altro oceano, si conosce, e dovrebbe iniziare una discussione seria, viene castrata da un commento idiota, perché questo è un commento idiota. E il Parlamento europeo si è riunito in maggio e dopo una lunghissima discussione ha fatto una risoluzione molto di compromesso, dicendo andate pure avanti nelle vostre negoziazioni, che il Parlamento non conosceva. Gli hanno fatto una relazione sui sommi principi, ma non gli hanno portato gli atti dei negoziati in corso, perché tra l'altro sono in corso. Il Parlamento ha fatto una risoluzione molto morbida in cui diceva questo sì, questo state attenti, questo è meglio di no. Ha posto dei paletti. Questo lui la legge come un ritardo nella nostra gara con l'Asia a chi si allea prima commercialmente con gli Stati Uniti. È così che deve funzionare la cosa. Cioè, mi fa paura questo modo di concepire le cose. Dopodiché, quando i trattati saranno definiti, questo trattato passerà per l'approvazione del Parlamento europeo e per l'approvazione dei Parlamenti nazionali. Cosa penserà il giornalista? Che questa cosa è un disturbo? Trovo terrorizzante questo modo di dare notizie. Veramente mi dispiace. Ma almeno lui le dà le notizie, che è già qualcosa. Ma c'è un pappagallo per noi. Crac, 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 crac. Altre notizie. Beh, questa è una notizietta, proprio. Falso lo scoop su Crocetta. Giudizio immediato per i cronisti dell'Espresso. La telefonata su Lucia Borsellino, che andava fatta saltare come il padre, non c'è, e nemmeno il complotto contro il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Due cronisti dell'Espresso, Piero Messina e Maurizio Zoppi, rischiano un processo per diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, ma anche per calunnia. I due cronisti sono accusati di aver calunniato l'ex comandante del NAS di Palermo, indicato come fonte dell'informazione. Tutino, quello che parlava con Crocetta, primario di chirurgia plastica, di cui Crocetta è soggetto passivo, e medico personale di Crocetta, e ai domiciliari dal fine giugno, con le accuse di truffa, peculato, abuso d'ufficio e falso. Allora, forse vi ricordate la vicenda. La vicenda è che sull'Espresso, giornale che ha rivelato tanti scandali in Italia come tale e meriterebbe una medaglia, ogni tanto prende un buco. E il buco è stato che un bel giorno ha detto: c'è una telefonata tra Crocetta e il suo medico di chirurgia estetica, e in questa telefonata non Crocetta, ma il medico parla male da Borsellino, che è l'assessore della sanità, e dice che doveva saltare come il padre, di una finezza espressiva, di una delicatezza di sentimenti, di una poesia, direi, veramente degna di un chirurgo estetico, e che di estetica ne sa. E l'Espresso dà questa notizia. Boato generale, la Boldrini si incatena, Mattarella maledice, Crocetta minaccia il suicidio, dice: non mi dimetto ma mi suicido. Ma comunque sono dei miracoli che si possono fare. Siccome Crocetta pare che non si stia dimostrando il miglior governatore della regione Sicilia, che di governatori ne ha visti, tutti quanti gli sparano contro, cioè ci liberiamo di Crocetta. C'è un problema, che a causa di una norma dello statuto siciliano introdotto con la legge di revisione costituzionale, che è uguale per tutte le regioni, anche quelle speciali, e se il presidente della regione si dimette, viene cacciato, o si suicida, cosa che capita, o comunque muore, o comunque scappa con una ballerina, o nel suo caso con un ballerino, il risultato è che non si elegge un nuovo presidente, si azzera gli organi politici della regione e si fanno nuove elezioni regionali. Di conseguenza, sparare su Crocetta vuol dire andare alle elezioni. Come questo non ho capito, tutti hanno fatto: elezioni? No, grazie. Questo è l'aspetto politico della cosa. L'aspetto giuridico della cosa è diviso in due. Uno sulle intercettazioni e una sulla libertà di espressione. Le intercettazioni sono un problema in tutti i paesi del mondo. Primo, perché nessun paese del mondo li vieta, perché senza intercettazioni non si fanno indagini criminali, soprattutto per i reati per cui le intercettazioni sono previste. Noi abbiamo un codice, devo fare la punta delle dita, codice procedura penale. Andiamo, mi pare che sia il 266. Allora, c'è un indice. Uffa. Perché mi è così antipatico questo codice? Non si può guardare questa roba. Questo non c'è il PDF?
No.
Questo è il problema, che lui non c'ha il PDF. Se lo scarico non finisce più, vabbè, allora credetemi sulla fiducia, è previsto per una serie di reati, che sono i reati più gravi, no? Che è dall'omicidio, dalla strage, il terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, pedofilia e così via. Per questi reati è prevista la possibilità di intercettare le telefonate, per quel reato. E il meccanismo è super protetto, perché la polizia chiede al PM, che è il pubblico ministero che dirige le indagini, di autorizzare. Il PM le autorizza, poi le presenta al giudice delle indagini preliminari, che deve confermarle, per cui c'è un controllo del giudice. Dopodiché si fanno, e deve fare la polizia, le intercettazioni, vengono brevemente riassunti gli oggetti, portati davanti al giudice, il giudice dice: questo tutto nel cesso, questa è la cosa che interessa, e questo per favore fate la registrazione in presenza degli avvocati, e in presenza degli avvocati decide che cosa si tiene nel processo, diventa atto del processo perché è prova, per cui è pubblica, e cosa viene buttata nel cesso, distrutta per sempre. Se nel corso di questa cosa si trovano notizie di altri reati, allora si può usarla per iniziare un'indagine, ma soltanto se sono cadaveri, sì. Se sono reati molto gravi, quelli che consentono l'arresto in flagranza. Questo è un meccanismo di garanzia. Domanda: chi gliel'ha data questa intercettazione ai giornalisti? Risposta: nessuno. Loro dicono: ci ha detto il comandante del NAS di Palermo che ce l'ha, anzi ce l'ha fatta anche sentire. Caspita, ma questo è reato, questo è reato. Nessuno può leggere la mia posta, neanche elettronica, e nessuno può sentire le mie telefonate. È reato, violazione del domicilio, violazione della corrispondenza. È considerato un reato anche grave. Cioè, la sfera della mia personalità fa sì che tutto ciò che è riservato a me sia rigorosamente protetto. Stanno indagando mio amico con cui mi racconto barzelletta al telefono per altre questioni, beccano me e io dentro gli dico: ma io a Renzi gli farei i capelli biondi, e a quell'altro non vi dico cosa farei. Non è che possono dire: oh, ha detto questo, lo mettiamo sulla stampa, ecco cosa dicono i professori universitari al telefono. Ma siamo matti, io li porto via anche le mutande al giornale che fa una cosa del genere, magari lo facessero. Divento finalmente ricco, capito? Ma necessariamente, cioè, viola un bene mio. Non è che mi possono dire: ma c'è la libertà di informazione. Cosa c'entra la libertà di informazione? La libertà di informazione c'è, ma non è che io posso prendere uno dicendo: mi dai la notizia? No, io ti stringo il collo, dammi la notizia? No, e io te lo stringo ancora di più. Cosa, la libertà di informazione è quella? No, è reato. Non è che la libertà di informazione non incontra limiti, no? Per avere le fonti di informazione tu devi rispettare le leggi. Non è che corrompi l'ufficiale dei NAS per avere l'informazione, perché quello è corruzione. Tanto è vero che immediatamente il comandante dei NAS, ex comandante, ha detto: io no, io non c'entro, io non ho dato niente. Dov'è? Non c'è. Hanno fatto una minchiata questi due giornalisti, perché non c'è la telefonata. Allora, se ci fosse, sarebbe reato, ma almeno potresti non dire che sono notizie false, tendenziose, e che c'è diffamazione. Sarebbe un reato perché io ho preso comunicazioni riservate. Ma siccome non c'è nessuna prova, questa è una notizia falsa e tendenziosa, che è un reato, un altro reato. Per cui loro sono esposti a una forbice: o finivano nel reato di corruzione, diffusione di notizie riservate, eccetera, o finivano del reato di diffamazione. Hanno fatto una grande stupidaggine. Questo è un rischio su cui i giornalisti dovrebbero andare con l'equilibrio del ballerino, perché è proprio il filo della loro o professione fra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Come acquisti la notizia che tu devi dare, perché la tua etica professionale te lo dice, è però fondamentale come tu l'acquisti. Non puoi acquistarla minacciando una persona con la pistola, no? È abbastanza comprensibile. E così Crocetta non si suicida neanche questa volta. Io ho ancora un'ultima notizia. Boh! Prima o poi dovrei parlarvi della riforma costituzionale, ma visto che oggi lunedì il Parlamento non lavora, non è notizia del giorno, non c'è neanche notizia sulla stampa. Da domani si ricomincia, c'è la notizia sulle sanzioni date a quello che ha fatto gesti scurrili, a quell'altro che buttava le 1.000 lire addosso ai deputati. Il nostro Parlamento è diventato una vergogna. Veramente una vergogna. Succedono delle cose immonde, ogni tanto qualcuno viene preso e punito in maniera ridicola, cioè gli danno 5 giorni di sospensione dell'attività, perché 5 non 6, perché il sesto giorno si vota la votazione finale della riforma costituzionale, devono essere in aula, capito? È anche bene che sia così, per carità, non è che il Parlamento sia un giudice severo. Sta di fatto che quello che avviene in Parlamento è veramente vergognoso. Ma io vi voglio parlare di un'ultima piccola cretina notizia, Corriere della Sera, Cronaca di Milano, la mia perversione è arrivata a questo, al voto la mozione anti-gender. Allora, proposta di lista Palazzo Lombardia, via le teorie gender dalle scuole lombarde. E questo in sintesi il contenuto della mozione firmata dal gruppo della Lega che sarà discussa oggi, il Pirellone non è una parolaccia ma è il palazzo della regione Lombardia, il documento era quello del Pirlone, un'altra cosa, il documento era stato presentato pochi giorni fa nel corso di un convegno organizzato dalla maggioranza dal titolo Il gender va fermato. A favore dovrebbe esprimersi bla 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 bla. E tutto questo è un sequel di quello che hanno già fatto nella regione Veneto e in particolare nel comune di Venezia. E io rimango infatilmente affascinato da queste notizie. Cioè, a me l'idea che un corpo politico di qualsiasi tipo voti un documento via il gender dalle scuole, la trovo bellissima, perché non significa un accidente di niente. Che cos'è il gender? Esiste un contenuto gender nell'insegnamento? Ogni tanto si sente qualche beghigna cretina che alla radio, alla televisione dice sì, perché insegnano nelle scuole queste cose a masturbarsi. Vi risulta che nelle scuole italiane ci si insegna a masturbarsi? Credo che i ragazzi, è come l'informatica, li imparano da soli. Sono nativi in questo, no? Mi pare evidente, non credo che la maestra abbia molto da insegnare, poi, visto di solito come sono le maestre, non dice anzi. Solo pensiero della maestra potrebbe fermare il fenomeno. Non esiste un contenuto gender nell'insegnamento, nella buona scuola, come la chiama Renzi senza ridere, non c'è un contenuto gender, c'è un contenuto che è diverso, cioè il divieto di discriminazione per genere, basate sul genere, che non sono sostenere una teoria gender che secondo quello che si legge sarebbe questa. Voteremo sì perché la mozione richiama il ruolo insostituibile della famiglia nell'educazione dei figli. Questo lo stabilisce la Costituzione e lo ribadisce un consistente pacchetto di norme che assegna ai genitori la responsabilità di vigilare su quanto impartito ai loro figli e sul contenuto stesso dei libri di testo. E dove sta il gender? Allora, di vietare le discriminazioni basate sul genere significa non soltanto vietare i bambini che prendono in giro le bambine e le bambine che fanno quando vedono il bambino, perché sono bambini e come tali dei piccoli cretini, solo con l'età adulta diventano dei veri cretini, ma sono ancora in formazione. Le discriminazioni basate sul genere sono il bullismo nei confronti dei bambini che hanno una meno certa sicurezza sessuale, perché sono un po' grassetti, perché sono un po' timidini, perché non mangiano la mortadella, è un qualsiasi motivo, no? Per cui comincia il bullismo a perseguirli, qualche volta sono anche magari, non sono più bambini, hanno magari qualche inclinazione omosessuale e vengono vittimizzati. Non è che sia un messaggio gender dentro l'educazione, è un messaggio di rispettare gli altri, a prescindere dal genere sessuale, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla religione, dal sesso e così via. Lo prescrive la Costituzione, che ha un bellissimo contenuto gender che io vorrei eliminare, perché la Costituzione non deve avere dei contenuti gender. Tutti i cittadini hanno diritti pari di dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, gender, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali. Qui è il manifesto gender. Capite la follia di questo paese in cui, con tutti i problemi che abbiamo, ci sia un consiglio regionale, anche importante come la Lombardia, che va a votare un documento via il gender dai programmi scolastici. perché secondo una cosa che ho letto da qualche altra parte, forse non oggi, il gender sarebbe questo, che si insegna ai bambini che non si è maschi e femmine per nascita, ma per scelta. Io qualche volta mi piacerebbe svegliarmi femmine. Capite? L'imbecillità, scusate, capisco, ma siccome sono in mondo visione per queste cose vanno in rete, mi trattengo un po'. Ma voi vi rendete conto dell'imbecillità di queste cose? Di come ci sia un trasferimento dal pensiero razionale alla barzelletta d'austeria, presa sul serio, cioè senza ridere. Il contenuto gender dell'insegnamento, ma dove esiste? E guardate che questo apparentemente è una cavolata, ma è una cosa che anche qualche allarme, qualche brivido lo dà, perché sono generi di importazione questi, non tutte le stupidaggini sono frutto della proverbiale inventiva degli italiani, ma alcuni li importiamo direttamente dagli altri paesi. E il dibattito in America, negli Stati Uniti, nei civilissimi Stati Uniti, è di questo genere, così come si è arrivato a vietare l'insegnamento della teoria darwiniana. Sapete che in alcuni stati, in alcune contee americane governate da repubblicani crudi duri, duri e puri, e anche un po' crudi, e si è vietato di insegnare la teoria darwiniana perché è anticreazionista. E siccome la Bibbia ci dice che Dio ha creato il mondo, allora la teoria darwiniana deve essere vietata. E ma è così, interi stati sono arrivati a questo. È una cosa impressionante su questa questione del gender, e non c'è da scherzarsi. Passato un anno negli Stati Uniti, ogni tanto veramente capitavo in situazioni che dicevano, mi sembra di essere tra i pazzi, e i pazzi mi stanno inseguendo. I pazzi mi stanno inseguendo, perché questo qua è l'ultima propagine. Allora, uno può discutere, vogliamo fare la famiglia omosessuale oppure no? C'era un bellissimo scritto enorme su un silos sulla la West Side di New York, un'enorme scritta che diceva: se non ti piacciono i matrimoni gay, non sposare un gay. La trovo bellissima, semplice nella sua linearità. Però capisco, là ci sono tutta una serie di rigurgiti, la Sacra Famiglia e bla bla bla, ma che addirittura ci si impegni a discutere nel merito dei programmi scolastici non mi tranquillizza affatto, non perché tema l'abolizione della componente gender, ma perché mi fa orrore l'idea che un corpo politico discuta dei programmi scolastici. Cosa vogliamo metterci? Vuoi fare anche il controllo di che cosa si insegna nelle scuole? Per cui c'è troppa resistenza, c'è poca resistenza, ma Mussolini non era così male, ma non possiamo, dobbiamo essere oggettivi. Anche Hitler ha avuto i suoi meriti, le strade erano pulite. Ma capite che il rischio di questa deriva demenziale, per cui corpi politici dove vengono eletti delle persone a fare politica, si mette a discutere sui divieti dell'insegnamento e dei contenuti dei libri scolastici. Io lo trovo gravissimo e veramente preoccupante. Per fortuna è anche molto ridicolo, e quindi verrà travolto da una cascata di risate, come quasi tutto in Italia, d'altra parte. Bene. Ci siamo? Siamo in anticipo.